Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Maurizio Angus Bidoli, questo è Rock and Roll Can Never Die, buonasera a tutti. Siamo sempre su Radio Sonar. Sapete, non è facile stare davanti ad un microfono e raccontarvi il rock, così come sto facendo io nel leggervi gli aneddoti legati alle star del rock, soprattutto quelle del passato. A volte è più facile mettere sul piatto la musica e spingerla verso le casse alzando il volume al massimo. Ed è quello che farò. Lo farò sempre, alzerò il volume e vi spaccherò i timpani e guai a dirmi che sarà fastidioso. E non provate neppure a correggere il cursore del volume per abbassarlo. Vi tengo sotto controllo, sappiatelo, mentre vado ad iniziare il programma. Buon ascolto. quando gli eccessi da rockstar ti presentano il conto, credo che un artista dovrebbe fare un passo indietro. Ho un figlio nato nel 78 con manifesti disordini cerebrali e questo mi ha fatto molto pensare. Già nel 72 il mio primo nato ha avuto lo stesso problema, seppur in maniera più lieve. Ed adesso la cosa si è ripetuta, tant'è che ero ossessionato dall'idea che la colpa fosse dovuta all'eccessivo uso di eroina. Seppur rassicurato dai medici, non mi sono dato pace ed ho messo la testa a posto. Più che altro credo che la verità sia invece un'altra. La paura di finire come Hendrix, la Joplin o più avanti col suicidio di Kurt Cobain ti fanno tornare con i piedi in terra. In fondo, noi musicisti abbiamo scelto la strada per cambiarlo questo mondo e invece ce ne siamo rimasti coinvolti. Siamo caduti nel tranello. Ho già raggiunto l'età della consapevolezza, per cui stavolta devono avere paura di me.
Thank you.
il produttore Chas Chandler, per lanciare Jimi Hendrix sul mercato inglese, è disposto a tutto pur di mantenere il permesso di lavoro dello stesso. Suo malgrado è costretto a vendere i suoi preziosi basso con cui aveva suonato negli Animals, che aveva abbandonato per dedicarsi al management. Nella disperata corsa contro il tempo, Hey Joe entra in classifica e regala il successo a Jimmy, ma anche una boccata di ossigeno al povero Chas. Dice: se non ci fossi riuscito, mi sarei buttato da un ponte come un fallito qualsiasi. Non si hanno notizie ufficiali sulla diatriba Neil Young Skinner, ma è certo che la canzone Alabama fece storcere il naso ai ragazzi. Lo stato dell'Alabama fu l'ultimo a eliminare le leggi razziali. Nella celebre controversa Sweet Home Alabama, quando si allude al governatore Wallace, razzista, c'è il coro che fa boo, boo, boo. Detto Clapton durante un'intervista a proposito dello scioglimento dei Cream. Ognuno sceglie di sfogare la propria aggressività e quando lasci agire la tua aggressività non puoi farci nulla. A volte risulti fastidioso perché togli spazio alla band. È come uno che suona il clacson in mezzo al traffico oppure palleggia in mezzo al campo all'infinito e non passa mai la palla al proprio compagno. Può dar fastidio, ma lo sfogo è vitale, non puoi farci nulla. Eravamo tre pazzi che si facevano la guerra sul palco e questo ci ha portati alla rovina. Pete Townshend spacca la chitarra sul palco e Keith Moon butta all'aria la batteria. Gli altri non stanno a guardare, li imitano. Vedi, la cosa può funzionare finché non ti rompi e mandi la band a puttane. Forse avremmo dovuto fare la stessa cosa e saremmo durati nel tempo invece di finire ad azzuffarci perché vuoi suonare più degli altri. Ma la verità è un'altra, non eravamo sinceri col nostro pubblico e per 3 anni abbiamo ripetuto lo stesso spettacolo. Eravamo aggressivi e non c'era nulla di onesto, forse sarei dovuto rimanere a suonare con John Mayer. Jim era stanco dei Doors, ma più che altro era stanco del mondo della musica. Ma nell'ultimo album registrato prima di partire per Parigi troverà grande ispirazione e soprattutto voglia di cantare. Ritrovò l'energia di inizi, forse perché si decise di far suonare il bassista Jerry Scheff, che era uno dei suoi idoli, quello di Elvis Presley. Wyman dei Rolling Stones dice: il problema è che quando sei troppo famoso tutta la gente ti manca di rispetto. Non lo fanno con cattiveria, ma c'è una morbosità nei confronti dell'artista che va al di là delle sensibilità umane. quando quel mattino ricevetti la telefonata di Mick Jagger che mi diceva che Brian Jones era morto, quasi non volevo crederci. Ero sconvolto e non me l'aspettavo. Eravamo così giovani da sentirci invincibili. Durante il funerale c'era gente ovunque. La famiglia era disperata. Io ero sconvolto dal dolore, ma la gente ci ha travolto. Non c'era nessun tipo di privacy. Ricordo che quando misero la bara nella fossa, i giornalisti e i fotografi ci salirono sopra le spalle per riprendere la scena. Era tutto così terribile. Erano quei momenti in cui vorresti gridare di lasciarci in pace, ma sai che è impossibile. We'll be right back. inizi degli anni 80, durante un incontro con i direttori dell'emittente televisiva CBS, Ozzy portò due colombe da liberare al fine di attirare l'attenzione dei direttori. Subito dopo aver liberato la prima, Ozzy decapitò invece la seconda con un morso, facendosi cacciare via dalla sala. Di questo evento esistono anche delle fotografie. Si dice che lui e i Black Sabbath siano stati spesso invitati a prendere parte a messe sataniche, tra cui la famosa Satan's Night, ma non vi presero mai parte, dato che non erano su quell'onda di pensiero. Per questo motivo il gruppo ricevette una maledizione dal capo di una setta, ed è per questo che Ozzy porta sempre, in ogni circostanza, una croce di metallo al collo, fatta immergere nell'acqua santa da un prete. Stessa cosa per gli altri tre membri della band.
Thank you.
Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a domani, alla stessa ora e sempre qui su Radio Sonar. Un abbraccio a tutti. Viva il rock! Ciao! Rock and Roll Can Never Die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.